leggiamo questa mattina un brano della lettera di Paolo a Filippesi e leggeremo il capitolo 2 della lettera di Paolo ai Filippesi e leggiamo i versetti da 14 a 16. C'è un comandamento molto importante in questo brano e che lo Spirito Santo ha lasciato scritto perché appunto possiamo metterlo in pratica e viverlo nella vita quotidiana di tutti i giorni. E non commenteremo tutti questi versetti che leggeremo, però intanto cominciamo a leggerli per avere un po' di contesto, per capire bene. Lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 14. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Questi versetti ci insegnano un aspetto fondamentale della vita cristiana. Siamo di Cristo, vogliamo seguire Gesù in tutti gli aspetti della vita e qui c'è un comandamento molto importante. Il versetto 14, notiamolo bene. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Riguarda quindi ogni giorno della nostra vita, ogni decisione, ogni azione, ogni situazione in cui noi ci possiamo venire a trovare, ogni conversazione, ogni pensiero. Fate tutto senza mormorare. Sarebbe assurdo dire basta a ubbidire ogni tanto. Sarebbe assurdo a uno che sta consigliando una giovane coppia che si sta per sposarci, mi raccomando, siate fedeli ogni tanto. Come la maggior parte del tempo uno potrebbe dire siate sempre benevoli gli uni verso gli altri ogni tanto, oppure non mentite ogni tanto. Non va bene tradire il coniuge ogni tanto. Non va bene rubare ogni tanto. E quindi non va bene mormorare ogni tanto. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Questo è un comandamento del Signore che lo Spirito Santo ha lasciato scritto proprio per tutti i credenti. Dio ci comanda di non mormorare mai. È più o meno la stessa cosa di lamentarsi o brontolare, parlare sottovoce. E il termine infatti greco di questa parola è simile a un brontolio a bassa voce, è simile a un lamento continuo. Questo atteggiamento riflette proprio il rifiuto della provvidenza di Dio per noi, della sua perfetta volontà per ciascuno di noi, e anche il rifiuto della situazione, della circostanza in cui noi stiamo vivendo, quando io brontolo. Il termine dispute indica anche qui proprio rivolte, pensate, rivolte verso Dio. La Bibbia parla moltissimo di questo argomento. Ah, perdono, ho sbagliato, scusate. La Bibbia parla moltissimo non di questo argomento, ma di questo peccato, perché questo si tratta, è un peccato. La Bibbia parla moltissimo di questo peccato e voglio leggere un paio di brani che sono significativi, veramente istruttivi per ciascuno di noi. E noi ci sono tantissimi brani, però ne ho scelti due perché sono veramente belli. Il primo si trova nel libro dell'Esodo, al capitolo 15. Il popolo era appena uscito dall'Egitto, liberato con mano potente dal Signore, aveva mostrato la sua forza, la sua potenza, i suoi miracoli e avevano goduto di questo bene che il Signore aveva fatto loro. Capitolo 15 di Esodo, leggiamo i versetti da 22 a 27. Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova. Tutto è gestito da Dio, anche quest'acqua amara. Tutto è gestito dal Signore. E lo mise alla prova, dicendo: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, il colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Che benedizione! Da che non avevano l'acqua, erano nel deserto con un'aridità assurda, abbiamo 70 palme e 12 sorgenti d'acqua. Ma ancora, voglio leggere il capitolo dopo, leggiamo i versetti da 1 a 12. Quindi hanno sperimentato la bontà e l'amore e le cure di Dio. E naturalmente tutti questi racconti si possono applicare a noi. Poi dice, versetto 2, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò ancora contro Mosè e contro Aaron nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova. Ancora. Lo metterò alla prova. E vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormori. Il Signore ascolta i mormori. E non contro Mosè, ma contro il Signore questi mormori. Perché dice: il Signore ha udito i vostri mormori contro il Signore. Questi mormori non erano contro Mosè e contro Aronne, erano contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore. Poi Mosè disse ad Aronne: di a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha udito i vostri mormorii. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: io ho udito i mormorii dei figli di Israele. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. Che belli questi brani della parola di Dio. Il Signore metteva alla prova il suo popolo, queste persone che lo seguivano, per vedere proprio come reagivano e se avessero camminato, come abbiamo letto, o no o sì, secondo quello che era la sua parola per ciascuno di loro, per il suo bene. Se avevano fiducia anche, quindi fede, un cammino di fede nella provvidenza del Signore per ciascuno di loro e del fatto anche che Dio ha il controllo sovrano su tutti gli avvenimenti della loro vita. Beh, questo naturalmente si applica anche a noi. Dio ha il controllo sovrano di tutto quello che ci accade. Se non abbiamo l'acqua, se stiamo male, se soffriamo di qualcosa, se dobbiamo attraversare una prova molto ardua, il Signore ha il controllo sovrano e non mancherà sicuramente di far conoscere la sua mano verso di noi. E per fare un piccolo riassunto di questi due brani, voglio leggere anche Deuteronomio 8, che spiega veramente bene, anche per noi, di quello che il Signore opera nella vita dei credenti. Deuteronomio 8, leggiamo dai versetti 2 a 5. E qui c'è un resoconto, no? Dice, ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, proprio per umiliarti e per metterti alla prova. Le prove non vengono a caso. Non è che vengono a caso così. Le prove che ognuno di noi affronta sono gestite dal nostro Dio. Ma meno male, che non è Satana che manda le prove così, ma è Dio che governa ogni cosa. Proprio per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno ha parlato. Il tuo vestito non ti si è lograto addosso e il tuo piè non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo, ognuno di noi deve riconoscere in cuor proprio che il Signore fa ogni cosa per il nostro bene e che come un uomo corregge suo figlio, bella questa espressione, come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Grazie, Signore. E io come reagisco? Io, noi, come reagiamo di fronte alle prove che ognuno di noi deve affrontare, di fronte alle innumerevoli difficoltà di questo mondo, di questa vita, alle afflizioni, alle amarezze, alle delusioni che Dio permette. Che Dio permette. Scrive un fratello nel suo commentario per il discepolo di Gesù, William MacDonald, e dà diversi punti proprio per i modi di affrontare queste prove. E il primo dice, i modi per affrontare le prove della vita sono veramente tanti, dice. E possiamo ribellarci di fronte alle prove con un atteggiamento di sfida e vantarci di riuscire a sconfiggerle da noi stessi. Beh, questo non è certo l'atteggiamento di un credente. Oppure un credente carnale. La seconda opzione, oppure possiamo scoraggiarci e rinunciare alla lotta in questa afflizione. E questo comportamento però cosa ci induce? Induce a dubitare sull'amore che ha promesso il Signore verso di noi e sulle sue cure nella nostra vita anche durante le prove. Il terzo dice, o ancora noi, ecco questo è quello che poi volevo sottolineare, possiamo protestare di fronte alle prove. Non è giusto, perché mi accade questo? O ci lagniamo, o mormoriamo. Oh, però perché mi succede questo? Non va bene così, non sono stanco di questa prova, non ne posso più, basta. Ho dei problemi. E a proposito di queste lagnanze, di questi mormori durante il periodo delle prove, l'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Corinzi qualcosa che riguarda questo, quando dice... questo atteggiamento di mormorare, di ribellarsi. E dice, nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono, e l'abbiamo letto prima, e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero a loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò, chi pensa di star ritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione, e qui la parola lo conosciamo penso tutti, questa parola greca, nessuna tentazione, è uguale a prova, è la stessa parola. Prova, tentazione, dal greco è uguale. Quindi nessuna prova o tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate provati o tentati oltre le vostre forze, ma con la prova vi darà anche la via di uscita, in modo che la possiate sopportare, in poche parole, affinché vi fortifichiate nella fede. È proprio in questo brano che Paolo comanda di non mormorare. Parla che Dio che gestisce le prove. Dio è fedele e non permetterà alle prove di schiacciarci, perché Dio ha il peso perfetto per te e il tempo giusto di togliere la prova. Quando non serve più, la togli al volo. Dio cerca di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E lo dice l'Apostolo Paolo ai Romani: quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine di Gesù Cristo, per tutti i propri figli e tutte le proprie figlie. E questo processo comporta necessariamente, dirà l'Apostolo Pietro, è necessario che accadano queste prove. Questo processo comporta quindi necessariamente la frustrazione anche, le perplessità, non capisco, la sofferenza. Le prove non appaiono mai piacevoli, bensì sgradevoli al momento e anche difficoltose, ma in seguito producono un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati ammaestrati attraverso di esse. La lettera di Ebrei parla di questo. Oppure c'è un altro atteggiamento che io credo che sia il più valido. E qui otterremo veramente i migliori risultati. Possiamo lasciarci addestrare dalle difficoltà, non è facile, e dalle avversità della vita. In questo caso possiamo considerare e dire dentro di noi: Dio ha permesso questa prova nella mia vita. Io vi parlo proprio perché la sto attraversando adesso, una prova, già da diverso tempo. E non me lo spiego, non so il perché, non mi raccapacito. E dico: Dio ha permesso questa prova che mi avvenisse. Egli ha in mano ogni cosa. E però ha in mente, attraverso questa difficoltà, sicuramente qualcosa di buono, perché io vedo solamente un pezzettino del quadro, lui vede il quadro completo. Non so che cosa sia, ma cercherò di scoprirlo. E come si fa? Ecco, la comunione col Signore è la cosa più importante. Quando noi siamo in comunione col Signore, il Signore ci parla attraverso la sua parola, attraverso i fratelli, attraverso le circostanze, e noi vediamo: oh sì, ecco perché, perché desidero che realizzi i suoi progetti, il suo piano perfetto per me e per ciascuno di noi. E lo voglio fare senza mormorare, perché sapete, tantissime volte mormoro, sono arrabbiato, non capisco. Però se ho questo atteggiamento che lo Spirito Santo mi indica, avrò sicuramente la pace di Cristo, e non la pace attraverso le circostanze, perché le circostanze ti possono dare una pace momentanea, poi ne cerchi subito un'altra, ma anche quella finirà. Ma quando abbiamo la pace di Dio nel cuore, veramente siamo delle creature nuove. E qui, fin qui il commento di questo fratello McDonald, molto bello. Quindi mormorare rivela un cuore che non è contento, un cuore che non ha pace, un cuore che è scontento, che non accetta poi quello che la provvidenza di Dio mi ha dato. È questo che è il male. Non accetto la provvidenza di Dio che mi ha dato. E tenete in mente che tutto quello che succede è gestito dalla provvidenza di Dio. E quindi mormorare è, in qualche modo, alzare il pugno contro Dio. Ma perché? Non è giusto! Abbiamo visto degli esempi. Tendiamo a mormorare, umanamente parlando, per delle cose anche sciocche, per certe situazioni che possono essere: ci arrabbiamo contro lo Stato perché ci fa pagare troppo, oppure quando siamo in macchina, il traffico, oppure i colleghi di lavoro, oppure il mio direttore, oppure i clienti che si lamentano che la posta non arriva mai. Ne so qualcosa perché sono postino, quindi posso capire benissimo. oppure posso lamentarmi con mia moglie, con mio marito, con i propri figli, con i genitori, o con un fratello, o con una sorella dell'assemblea. Lui però, o lei, è una gnornia, è sempre qui. Ricordatevi che tutto quello che ci avviene, anche le persone che ci sono vicine, non sono lì per caso. Abbiamo detto che Dio gestisce le persone, gestisce le situazioni. E se ci vuole insegnare qualcosa attraverso un fratello o una sorella che, secondo noi, è un po' una gnornia, vuol dire che forse devo imparare la pazienza, forse devo imparare l'amore, anche per quelle persone che magari non mi piacciono come altre. E mormoriamo. Certamente è un peccato comune, diciamoci la verità. Certamente è un peccato comune, ma non lo fa e non lo rende meno grave. Prima di tutto capiamo che mormorare o lamentarsi è il frutto di un cuore superbo e orgoglioso. Uno che è veramente umile non mormora. Pietro scriveva: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, proprio perché la potente mano di Dio gestisce tutto, e io mi umilio sotto questa potente mano, sapendo che Lui ha soltanto il bene per me. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, perché c'è un tempo per ogni cosa. Il mormorare è sempre sinonimo evidente della superbia e dell'orgoglio, e lo Spirito Santo ha lasciato scritto per mezzo di Giacomo questo bellissimo passo, in Giacomo 4:6. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Se io sono scontento, mormorerò dentro di me o ad alta voce, e dico: questa situazione mi toglie la pace. Signore, mi toglie la pace? No, non è questo. È il mio allontanarmi da Dio, dal Signore, dalla comunione con Lui che mi toglie la pace, perché Egli è il Dio della pace. E quindi questo significa che non cammino per fede. Abbiamo anche stamattina ricordato che la fede nel Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza è qualcosa di grande, di grazia. Veramente lì non ci può togliere più nessuno dalla salvezza che Dio ci ha donato. E abbiamo avuto fede in questo, ma il Signore ci chiama a vivere tutti i giorni un cammino di fede, non per visione. Cercando una cosa spiacevole, vediamo quella situazione. No, calma. Il Signore mi dice che Lui è in controllo. Io voglio camminare con la fede nella sua divina persona e nella sua parola. Quando mormoriamo, crediamo, e questa è una menzogna, quando mormoriamo, crediamo alla menzogna che meritiamo in qualche modo qualcosa di più, qualcosa di meglio. Ma perché mi succede questo? Io non ho fatto niente di male. È il mio orgoglio è offeso. E credo di meritare di più. E dico: io non merito questo problema, io merito meglio di questo. E mormoro. Ma in verità, fratelli e sorelle, che cosa meritiamo? Che cosa meritiamo? Ricordate che ogni buon dono viene da Dio, il Padre degli astri luminosi, sempre la lettera di Giacomo. E ogni cosa buona che ci arriva tramite i fratelli, tramite le sorelle, tramite anche le persone che incontriamo nella nostra quotidianità, o anche delle situazioni, delle circostanze belle che ci rendono contenti e felici. Ogni cosa buona ci arriva dalla mano benefica e saggia del nostro Dio. Abbiamo noi peccato contro il Signore, lo sappiamo, abbiamo noi peccato contro il Signore, tutti quanti, e Lui che è un Dio santo, perfetto, puro, che ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, quante volte noi pecchiamo contro di Lui, sebbene siamo già credenti. E questo lo offende, ma meno male che Lui ci perdona quotidianamente. E Dio ci somministra copiosamente ogni cosa, ogni bene, perché noi ne godiamo. Allora, noi non meritiamo alcun bene, abbiamo visto, ma meritiamo soltanto il giudizio. Noi meriteremo soltanto il giudizio, il castigo, il lago di fuoco dove arde eternamente. È una punizione eterna. E invece Dio, nella sua grande misericordia, nel suo perdono, nel fatto che ci comprende, dice che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. E quindi non solo abbiamo le benedizioni fisiche concrete che possiamo toccare con mano, ma abbiamo anche quelle benedizioni celesti che sono, fanno parte proprio della nostra nuova natura. Noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e possiamo avere una vita degna di essere veramente vissuta alla gloria di Dio, facendo quello che Dio ci richiede, e lo facciamo non forzatamente, ma proprio di gusto, di voglia di farlo. Quindi mormorare e alzare il pugno contro la provvidenza di Dio, e credo che, perché credendo noi meritare di qualcosa di meglio. Quando mormoriamo stiamo criticando Dio, e magari non dico proprio la parola, io sto criticando il Signore, ma quella situazione, quella persona, quella circostanza che io sto criticando è Dio che l'ha permessa nella mia vita. Ed è Dio che gestisce ogni prova che io e che tu stai attraversando. È scritto: il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace. Ci fa capire che ogni anche persona è nella mano del Signore, e secondo il suo sovrano piano dirige le cose per un piano perfetto. Tutte le cose cooperano al bene, anche le circostanze avverse, di quelli che amano Dio. E Dio gestisce anche le persone nella tua e nella mia vita. Se Dio ci ha dato quelle prove, sono le prove che ci servono. Non getta le prove a caso. Ogni uomo, ogni persona, ogni credente ha la sua prova. E Dio gestisce quella determinata prova e vuole che noi la superiamo. Dio non ci chiama a capire. Dio non ci chiama a capire. Dio ci chiama ad avere fede in Lui, a confidare in Lui. Dio non ci chiama a capire, ma ci chiama a confidare in Lui. Io, Signore, non capisco che cosa sta succedendo. È una cosa assurda quello che sto attraversando io. Però questo messaggio l'ho fatto proprio per me. Voglio confidare in te, perché so che la tua mano è saggia e buona per ciascuno di noi. Quindi il peccato della scontentezza, del mormorare, è veramente un peccato grave. E prego che qualunque volta che alza la testa questo peccato dentro il nostro cuore, possiamo confessarlo, ma prima di tutto crocifiggerlo alla croce. E confessarlo a Dio, perché in Gesù Cristo c'è perdono. Bello, in Gesù Cristo c'è il perdono. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele. Se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. È giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. È bellissimo questo passo di Filippesi, se Dio vorrà lo commenteremo e lo finiremo la prossima volta. Ma voglio leggere un brano che si addice a quello che abbiamo letto questa mattina, sempre nella lettera di Giacomo, e dice al capitolo 5: fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri. Abbiamo visto perché, sì, io mormoro contro qualcuno, mormoro contro Dio. Non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. E poi dice: prendete, fratelli, per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza. Perché la costanza compie appieno l'opera sua in noi, dirà poco prima di questo passo. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservategli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Gesù alla fine dei suoi discorsi diceva: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Amen.